Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Bentornati a Materiali di Zona. Ho la puntata raccontandovi l'ultima lezione che c'è stata nel corso di storia Uni3 di Covaro, il corso che teniamo io e Margherita Crellesi appunto all'Uni3 di Covaro, un corso di storia di cui ogni tanto parlo qui, raccontandovi un po' il percorso che si fa, che quest'anno riguarda il conflitto geopolitico declinato in vari contesti e soprattutto declinato su vari livelli, nel senso sia dal punto di vista letterale degli scontri legati ai territori, sia invece la parte legata agli scontri ideologici, agli scontri culturali e alle costruzioni quindi dei poteri. Nella puntata precedente infatti abbiamo parlato della storia del papato, che sebbene si iscrive sempre all'interno di conflitti che hanno a che fare anche con i territori, è un tipo di conflittualità che ha a che fare soprattutto con la costruzione di un potere centrale. E un po' entrambe queste cose rientrano nell'ultima lezione che è stata tenuta da Margherita Crellesi, che si è incentrata sull'India. Margherita ci ha mostrato quindi alcune caratteristiche fondamentali della società indiana che la rendono anche molto diversa ovviamente da quella occidentale, sia in termini quantitativi, basta pensare ovviamente al numero di abitanti, sia in termini di costruzione della società, che come sappiamo è stata per molto tempo e continua ad avere ancora questi residui strutturata in caste, quindi in una divisione simile a quella di classe, forse per certi aspetti anche più netta e più violenta. E poi si è parlato della trasformazione in atto in India, con il percorso e le proposte di Narendra Modi, che sta anche un po' insistendo sulla costruzione di un'India grande, quindi anche su un lavoro di recupero di alcune tradizioni opposte a altre all'interno di un bacino come quello indiano, che è davvero cosmopolita e multireligioso. Soprattutto la parte islamica in particolare è quella che viene un po' ostracizzata, anche alla luce delle divisioni che l'India ha avuto nel corso del tempo, di cui quella col Pakistan, stato che corrisponde, se vogliamo, proprio a una scissione, nasce proprio su una scissione religiosa, Pakistan di componente islamica. Dicevo, insomma, queste scissioni sono alla base di questa ricchezza, ma anche conflittualità interna, sono la dimostrazione, ecco, di questi due aspetti all'interno dell'India, e parlarne nel corso è stato utile per avere un ulteriore occhio sul contemporaneo magari meno noto in Occidente, che è un po' l'obiettivo divulgativo che ci stiamo dando da un po' di anni all'interno di questo corso. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last, I know. This is love. If I tell the world, I'll never say. Myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I?
that if it leads nowhere, yeah. Should I give up or should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements?
Cambiamo adesso argomento e volevo tirare fuori dai cassetti un testo che vorrei leggervi, che avevo scritto tempo fa in occasione di un evento che avrebbe dovuto tenersi ad Antigoli Corrado e non si è più tenuto, che aveva a che fare con Dante Alighieri e con i 700 anni dalla sua morte, che occorrevano appunto nel 2021. Ho piacere però a leggere in due parti questo testo, perché provava a connettere una riflessione su Dante con il nostro territorio, e il titolo era Teoria dell'esilio indigeno, che cercava, l'articolo inizia più o meno così, di trasformare la celebrazione del discorso di Dante in questa teoria. A seguito della popolarità riacquisita durante il Risorgimento, l'autore della commedia ha ricevuto negli anni omaggi a iosa, recuperi, rifacimenti, anche parodie, ma sempre con l'atteggiamento di riverenza di fronte a un sommo. Non è questa la sede per sottolineare che non sempre è stato così e che, per quanto il successo abbia toccato le cantiche fin dall'inizio, nei secoli successivi alla loro comparsa, per benedizione di Bembo, si è imposto semmai Petrarca come riferimento principale per la lingua poetica europea. Lo dimostra l'esistenza di una grande scuola di poeti petrarchisti e la completa assenza per contro di una scuola di poeti dantisti. Ciò che qui mi preme sottolineare comunque è questo: la poesia di Dante, col suo ribollimento linguistico, la sua sperimentazione onnidirezionale di lessico, di immagini, di suoni, ma anche, va detto, con il suo ancoraggio al Medioevo, assai più leggero in Petrarca, non poteva averla vinta sull'introspezione sulla lingua cristallina, pure straordinaria e ovvio, del canzoniere, moderno proprio in quanto libero da costruire teologiche troppo schematiche. Eppure è significativo che i secoli a noi più vicini, l'Ottocento e il Novecento, abbiano guardato forse più a Dante che a Petrarca, o quantomeno abbiano effettuato un recupero massiccio e nuovo del primo, restituendogli il posto che l'ideologia linguistica di Bembo gli aveva sottratto. Prima ancora che divenisse eroe nazional popolare, must scolastico, è toccato a Eliot, Pound, Sanguinetti, cioè ai modernisti alle avanguardie, a rilanciarne il valore sperimentale, la vulcanicità linguistica, la potenza allegorica. Questo per dire, insomma, che dietro Paolo e Francesca, tra le fiere, Beatrice e Virgilio, diventati quasi dei meme, a volte stancanti, della cultura, c'è un poeta che risulta, per fortuna, del tutto squilibrato, fustigatore, indigeribile. E per due ragioni: come fabbro aggressivo della lingua, che varia radicalmente, come sappiamo, tra inferno, purgatorio e paradiso, e come esiliato politico. Sono i due aspetti, direi, meno sottolineati durante operazioni di recupero necessarie, per carità, che si fanno di continuo, ma anche i due aspetti che più ce lo rendono contemporaneo e vitale. Come ho lasciato intuire, sulla lingua di Dante, in senso poetico e non, ci sarebbe molto da dire, ma qui, per riallacciarci agli altri due pilastri, mi interessa affrontare soprattutto l'esilio. Tutti conoscono la vicenda dantesca: poeta politico, guelfo bianco, poeta che entra in contrasto con la sua città, Firenze, ed è costretto ad abbandonarla, vagando per l'Italia e non rientrando mai più. Ecco, parlare di esilio oggi sembra anacronistico, qualcosa che riguarda i tempi lontani, ma traslando la realtà fisica nei termini della metafora, voglio qui sottolineare proprio il valore dell'esilio, che è un valore di sguardo, di straniamento, che conduce a una coscienza.
Hush, my dear, it's been a difficult year. Terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a bloodless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith, and
Dante innanzitutto è un poeta geografo, lo è in due sensi, come uomo che anche dall'esilio ricava l'input per un poema, il poema, ricordiamolo, di un esilio, è il più grande, l'allontanamento da Dio, come cartografo dell'aldilà che immagina il mondo extraterreno e lì lo colloca con vero atto sapienziale, amici e nemici sottoposti a giudizio, vedete il coraggio polemico, la verve politica. Dalla geografia dantesca dell'esilio possiamo costruire il discorso. L'esilio innesca una tensione irriducibile e non ridotta, infatti, se Dante muore a Ravenna, tra l'uomo e la sua origine, e soprattutto una conoscenza profonda dell'origine, Firenze, a partire proprio dalla sua perdita, dall'allontanamento. L'operazione di giudizio sugli uomini, sui fiorentini, l'invettiva del canto sesto non sono possibili come atti gnoseologici e politici insieme se non attraverso un'operazione di straniamento ottenuta proprio nell'esilio. Ecco appunto un valore poco celebrato di Dante, come intollerato, come allontanato in quanto fedele a se stesso, come polemista che sovrappone la potenza della lingua a quella della critica politica. E dunque Bompiani, il secondo pilastro della teoria, effettua un'operazione complementare per noi a quella di Dante. Se il poeta fiorentino è l'atto radiale, la dispersione, l'uscita, che però, come detto, è polo dialettico di una forma di conoscenza dell'origine, Bompiani compie per noi una ricucitura che funziona come veicolo di trasporto dell'esperienza del poeta a noi, recuperando alcuni luoghi della commedia, seguendo una forma di esilio secondo, sulle tracce di un altro esilio. Bompiani lo esorcizza come trauma e ne fa vedere, ne fa emergere il valore propositivo di scarto e critica. I quadri servono a questo, sono effettivamente l'atto archeologico di scavo di un luogo restituito attraverso l'immagine. Che i quadri conservino l'atmosfera inquieta della commedia, sono quadri scuri, potenti, è infatti il sintomo di qualcosa di più grande, di un mero ricongiungimento, una mera visita. C'è l'esilio, ecco il punto, tremendo e sacro insieme, e c'è l'archeologia che lo recupera nella sua interezza come strappo dalla patria e memoria di quella al contempo. Non vorrei, passando alla conclusione, che questo passi per elogio del distacco. Non l'ho mai pensato e non ho simpatia alcuna per l'esterofilia o in generale l'etica della fuga. La soluzione più semplice per andarsene, che lascia intatti sia il problema di chi rimane, sia il problema di chi se ne va. Dante del resto amava Firenze e la mia teoria infatti parte da qui, dalla necessità di abitare un territorio, mettiamo la Valle della Niene, in una consapevolezza che superi l'accettazione o il rifiuto superficiale. Per non rischiare qualunquismi, vado direttamente all'osso. Il sistema capitalistico ci aliena, è un fatto. Esiste una dialettica stringente, più si va avanti, più si smaterializza, diviene difficile da cogliere, tra la produzione e il consumo. Basta. Ogni atto al di fuori di questa dicotomia, che è il poetico, il creativo non produttivo, non è contemplato dal nostro ordine sociale. Ne consegue, sto semplificando al massimo, è ovvio, il nostro essere costantemente altro da noi, come produttori di qualcosa che non ci appartiene, da una parte, e come consumatori di qualcosa che siamo indotti a desiderare, dall'altra. L'abitare non è esente da questa morsa, perché il suo corollario generale è una bidimensionalità della vita, produzione-consumo, appunto, che non tollera la tri-quadri-penta, comunque più di bidimensionalità dell'esserci. Abitare, per i più, è stare da una parte. Ma la radice latina ci aiuta. Abitare è il frequentativo di avere, significa letteralmente continuare ad avere. È un luogo calpestato e basta? È realmente avuto? È realmente un luogo significato? Non tacciatemi di intellettualismo, si tratta dell'opposto. Non parlo di studiare una zona, dignitosissimo, certo, ma non è questo il punto. Parlo di confrontarsi, come disposizione e ascolto, con la stratigrafia di un luogo nella sua inesauribile complessità, che è la mole immensa di un passato che ci trascende, all'indietro. Chi ricorda il momento in cui è nato? Nessuno, ecco. Origine, che viene da orior, nascere, appunto, è da dove veniamo, ma è anche il punto più lontano e sconosciuto della nostra esistenza. Si arriva alla teoria. Quelle di Dante e Bompiani sono esperienze che fanno emergere nella loro energia incandescente il rapporto con i luoghi e il valore dell'esilio come presa di coscienza, energia che un sistema bionivoco di produzione e consumo deve, pena lo smagamento, tendere a sopprimere. Lo scarto dall'alienazione è l'unico modo per prenderne atto e innescare una critica, ecco il Dante più scomodo e forte, che deve partire esattamente dal luogo in cui viviamo, come origine dimenticata e da recuperare. Essere, insomma, davvero cittadini della propria terra, cioè coscienti e disalienati al punto da saper guardare all'origine e alla sua invendibilità ontologica. Essere, infine, esiliati indigeni. Con questo vi saluto e vi do appuntamento martedì prossimo, 19:30, SR Web Radio. I'm the one for
Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.